Musica Maestro di Armando Torno.
Un cordiale saluto da Armando Torno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera cominciamo con una frase che chiude l'autobiografia di Stravinsky ed è estremamente significativa. La frase è questa: io non vivo nel passato e neppure nell'avvenire, sono nel presente. È una frase del 35, una frase che racchiude tutta la sua visione della musica. E questa sera parliamo di Stravinsky con Gianfranco Vinay, che è musicologo, è stato professore del Conservatorio di Torino, maître de conférence all'Université de Paris 8, e assieme a Massimiliano Locanto ha pubblicato per il Saggiatore il libro Musica al presente su Stravinsky. È una raccolta di saggi su questo grande musicista, completata poi da una serie di scritti dello stesso Stravinsky. Buonasera, professor Vinay.
Buonasera.
Complimenti per il libro.
Grazie, la ringrazio. Devo dire subito appunto che purtroppo il mio collega non potrà essere con noi per impegni appunto universitari, ma io così ciò che dirò sarà anche a nome suo, ecco perché
perfetto.
Questo libro è stato concepito in totale sintonia e tutte le fasi sono state regolate da tutte e due e quindi ci tengo a precisarlo.
Ecco, io ho cercato di un po' accompagnare la scelta del titolo, ma che cosa rende attuale il dibattito sulla musica di Stravinsky, professore?
La musica di Stravinsky è qualcosa di molto particolare, perché Stravinsky riuscì a fare ciò che solo i grandissimi riescono a fare con difficoltà nel Novecento e nel XXI secolo specialmente, che è quello di praticamente abitare un presente della musica che coinvolge al tempo stesso il passato e il futuro. Cioè il passato, perché appunto Stravinsky era un cultore della musica del passato che riusciva a elaborarla in modo personalissimo, e il futuro perché tutte le sue opere sono future, cioè nel senso che hanno creato una perfezione da un punto di vista creativo, uno stimolo, un fascino che si è proiettato sul futuro, sul presente naturalmente, influenzando un sacco di compositori, ma anche sul futuro, perché rimane nonostante tutto e nonostante oramai 50 anni dalla sua morte una presenza ineludibile nell'ambito della musica.
Sì, ineludibile proprio, penso che sia il termine adatto. Senta, il primo saggio riguarda nel vostro libro il teatro musicale di Stravinsky. Cosa possiamo dire poi di tutto il resto? Perché nei vostri saggi voi insistete molto sul rapporto tra musica e corpo. Cosa intendete dire con questo?
Una delle grandi rivoluzioni di Stravinsky è stata quella che ha messo in evidenza il corpo rispetto, diciamo, al logos. Questo è stato un atto fondamentale che è stato pochissimo compreso, anche perché era estremamente innovativo. Vale a dire, Stravinsky, prima delle prime collaborazioni con i Ballet Russe, era già un giovane compositore che si era affermato, ma quando comincia a lavorare con i Ballet Russe assimila, assorbe la lezione della danza, della coreografia, dei coreografi con cui lui lavora, Fokin innanzitutto, e trasforma la sua musica in qualcosa che, più che veicolare degli sentimenti, difatti lui era, diciamo così, ostile ai sentimenti, insomma, veicola dei gesti, e quindi si trova in perfetta sintonia con l'aspetto coreografico, con le funzioni coreografiche, con la danza. E però poi tutto questo rimane impresso, inciso nel suo stile, per cui anche quando poi si allontana, per modo di dire, perché poi lui continua a scrivere i balletti fino alla fine della sua vita, però quando scrive altra musica indipendente dalla danza, musica appunto di scena, che teatrale, che altre destinazioni, però la sua musica ha una forza che deriva proprio da questo elemento, per cui ad esempio è evidente il fatto che in una musica in cui il gesto corporeo è così presente nel gesto musicale, il ritmo ha una funzione essenziale. È lì un'altra rivoluzione, cioè Stravinsky, anziché a un'epoca in cui tutti i suoi colleghi si stavano concentrando piuttosto su delle trasformazioni di funzione armonica, eccetera, tonalità e compagnia bella, serialità, poi dopo, lui invece si concentra sul ritmo e crea quella meraviglia assoluta e quello scandalo incredibile che fu il Sacre du Printemps.
Ecco, proprio Le Sacre du Printemps che lei ha citato nella versione del 47 con l'orchestra di Cleveland sotto la bacchetta di Pierre Boulez, lo ascoltiamo adesso un momento proprio per partecipare un po' anche a questa rivoluzione musicale di Stravinsky. Mentre questa musica famosissima della Sagra della Primavera se ne va, ricordo al professor Vinay che il brano ci permette di parlare della musica di balletto di Stravinsky, che tra il 1910 e il 13 compone L'Uccello di Fuoco, Petrushka e la Sagra della Primavera. Brevemente, professore, ce ne può un attimo parlare proprio? Le diamo due minuti di tempo.
Sì, sì, certamente. Guardi, con il primo balletto da lei citato, che è appunto L'Uccello di Fuoco, Stravinsky realizza qualcosa che è ancora in qualche misura legato a Rimsky-Korsakov, che in qualche misura comunque è ancora narrativo, perché appunto il tema è comunque una narrazione, ma che già mette in evidenza degli elementi che saranno fondamentali. Ad esempio l'utilizzazione di quello che Stravinsky chiama una light harmonie, vale a dire un'armonia che deriva dall'utilizzazione di terze minori e terze maggiori che si alternano e che creano un'armonia particolare. Con Petrushka abbiamo qualcos'altro, perché Petrushka nasce come concerto per pianoforte che Stravinsky stava già componendo, viene sostanzialmente trasformato in balletto, ma senza che ci sia ancora una trama, per cui ecco lì abbiamo il segreto di Stravinsky. Stravinsky scrive qualcosa che musicalmente si presta già da sola a diventare musica di danza, a creare un rapporto privilegiato con la danza, e questo lo vediamo in particolare nella seconda scena, la cella di Petrushka. E poi abbiamo il Sacro nel 1913, questo scandalo incredibile.
Certo.
La musica che abbiamo ascoltato, cioè si può capire se la ascoltiamo con le orecchie degli ascoltatori di quell'epoca quanto poteva scandalizzare, sia da un punto di vista ritmico, perché nessuno aveva mai scritto
usato
scrivere qualcosa in cui ci fosse questa ripetizione ossessiva di tipo asimmetrico degli accordi, e tra l'altro questi accordi sono degli accordi fortemente dissonanti, perché sono due tonalità a distanza una dall'altra di una semitono, che creano quindi una struttura che si può interpretare sia bitonale, diciamo così, o biarmonica, sia una struttura di tipo invece ottotonale, perché otto suoni a distanza di un tono, di un semitono, nell'ambito di una scala, crea un'armonia particolare che Stravinsky eredita da Rimsky Korsakov, che poi usa a suo piacimento e con tutte le sue diversità.
Mi scusi professore, ma dobbiamo cedere la linea alla regia, ci riascoltiamo tra qualche minuto.
Senti, Leonardo, c'è questo problema, dobbiamo fare un promo per la trasmissione.
Sì, ma adesso al volo come facciamo? Ci vuole un attimo pensare cosa fare, non è che in un attimo uno fa il promo, dobbiamo fare adesso per forza, così, allora, velocemente.
Sono mesi che ce lo chiede qui il capo dei tecnici Michelino Previato, ce lo chiede da mesi.
Cioè dobbiamo fare il promo per far contento Michelino?
No, vabbè, è per gli ascoltatori.
Ma secondo me gli ascoltatori non interessa, chi lo sanno già che tutti i giorni va in onda dalle 9 alle 11, dal lunedì al venerdì. Uno, nessuno, 100.000, non c'è bisogno di fare promo per... Ma scusa, noi siamo al servizio Radio 24 o di Michelino?
Viva Michelino!
Sei contento, Michelino?
Uno, nessuno, nessuno, 100.000.
Uno, nessuno, 100.000, di Alessandro Milan e con Leonardo Manera, da lunedì a venerdì alle 9 su Radio 24.
Musica Maestro.
Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Turno dei microfoni di Radio 24. Questa sera siamo in compagnia di Gianfranco Vinai, musicologo, professore a Torino e a Parigi, che insieme a Massimiliano Locanto ha pubblicato per Il Saggiatore un libro notevole, Musica al presente, su Stravinsky. È un libro che fa il punto anche degli scritti di Stravinsky, è un libro che ci permette di ripensare, rivedere, riascoltare, rimeditare questo grandissimo compositore. Professor Vinai, quali furono i rapporti di Stravinsky con il grande e il piccolo schermo? Perché c'è anche da tenere presente che è vissuto in un'epoca di televisioni e di cinematografi piuttosto elaborati, insomma.
Sì, con il grande schermo fu un fiasco costante, cioè nel senso che Stravinsky non riuscì mai a collaborare con una sua musica da film, con varie proposte, vari tentativi che compì comunque, specialmente in America quando si trasferì a Hollywood. E questo derivò anche dal fatto che la sua concezione della musica che doveva accompagnare delle immagini era totalmente diversa e anzi opposta da quella che era richiesta appunto dalle produzioni hollywoodiane, dai cinema dell'epoca, dalle tipologie dell'epoca. C'è il caso appunto di Fantasia. C'è Fantasia che, come si sa, del 40 viene utilizzato il Salve du Printemps per questo collage, questa sorta di come si può dire di sinfonia, di concerto di diversi lavori che vengono messi in versione appunto immagine da parte di Disney. E in un primo tempo Stravinsky accetta anche perché Disney gli fece un assegno importante, e a quell'epoca Stravinsky aveva comunque bisogno, dopo il trasferimento negli Stati Uniti, di un cespite nuovo, degli introiti nuovi. E poi però successivamente prese le distanze da tutto questo e e ripudiò sostanzialmente questa utilizzazione. Rimane appunto la televisione, e nella televisione lui sperava appunto di poter riunire l'aspetto, diciamo, più sofisticato, le sue intenzioni poetiche più sofisticate, e l'aspetto invece di tipo, diciamo, divulgativo, e quindi abbiamo questa produzione appunto di Noè and the Flood, Noè e il diluvio, che nell'ottica di Stravinsky doveva essere appunto una sorta di, come si può dire, di divulgazione, di popolarizzazione di qualcosa che comunque aveva un contenuto artistico. Però poi le cose andarono in modo che, secondo i gusti dell'epoca, risultò eccessivamente colta, diciamo, eccessivamente anche astrusa, se vogliamo, e comunque molto distante da quelle che erano le aspettative dell'epoca, per cui del pubblico dell'epoca, per cui anche in quel caso lì non riuscì sostanzialmente a sfondare. È estremamente interessante però, perché appunto è scritta in un linguaggio alla base del quale c'è la serialità, c'è la dodecafonia, però una dodecafonia che vuole essere in una certa misura comunicativa. E quindi non eccessivamente non astrusa, non troppo astratta, diciamo, no?
Ecco, allora ascoltiamo un brano di quello che lei ha citato adesso, professore The Flood, brano di scritto espressamente per la televisione con la Columbia Symphony Orchestra diretta da Robert Kraft, e suona questo momento così particolare, questa, diciamo, sperimentazione. Mentre le note e la creazione di Stravinsky per la televisione se ne va, un'ultima domanda al professor Gianfranco Vinai, che ci ha lasciato questo prezioso libro su Stravinsky, perché in esso c'è un saggio che si riferisce a Persefone, che è una composizione scritta con André Gide tra il 33 e il 34, un progetto che ha avuto una lunga gestazione. Ci può dire qualcosa a tal proposito, professore?
Stravinsky doveva cominciare, aveva iniziato una proposta di collaborazione con Gide molto presto, e poi questo non andò in porto, e riprese appunto in mano la cosa nell'anno in cui lei diceva. E all'inizio fu una collaborazione, diciamo, piacevole, amichevole e equilibrata, perché l'uno e l'altro si facevano i complimenti, c'è tutto un epistolario che narra questa storia. E poi progressivamente, quando Gide si accorse che le intenzioni di Stravinsky erano altre rispetto a quelle del rispetto della propria metrica, soprattutto di questo, cominciò a prendere le distanze, cominciarono ad esserci, diciamo così, sempre da un punto di vista, sempre in modo cortese, comunque delle trasformazioni, delle elaborazioni, delle richieste, e la cosa andò avanti non crescendo di totale così incompatibilità. Tant'è vero che il Gide non frequentò né le prove di questo lavoro e né le rappresentazioni, e questo naturalmente Stravinsky se lo legò al dito, e non così i loro rapporti cessarono, anche se Gide, e questo bisogna tenerlo presente, amava molto quando l'ascoltò, la musica di Stravinsky e della Persefone, ma l'amava come musica, non l'amava come relazione fra testo e musica, sostanzialmente, certo. Fra la sua metrica, sostanzialmente. Ma questo, cioè, a un certo punto Stravinsky dice, in un articolo che pubblica sul giornale poco prima della prima, appunto, rappresentazione della Persefone, dice: ah, io ringrazio Gide che mi ha dato delle belle e forti sillabe che io ho messo in musica, no? Ora le sillabe sono una cosa, la poesia è un'altra. Ma questo è tutto lo spirito di Stravinsky, cioè per Stravinsky, a Stravinsky non importava la rappresentazione fedele di un testo, ma invece la messa in musica secondo i suoi caratteri ritmici particolari dei testi che utilizzava.
Professor Vinay, grazie anche per questo libro Musica al presente su Stravinsky, che lei ha scritto con Massimiliano Locanto, pubblicato da Saggiatore, e le facciamo i migliori auguri. Io do appuntamento come sempre ai nostri ascoltatori domenica prossima alle 21:30. Un cordiale saluto da Armando Torno e da
Gianfranco Vinay, e buonasera a tutti, e spero a presto.